Bene, siamo tornati nuovamente in diretta nel corso del pomeriggio di Maracanà. Marco Piccari, Stefano Impallomeni,
ciao Marco, Alessandro Santarelli.
Eccoci qua.
Ben trovati. Poi appena mi danno l'ok ci sono, li andiamo subito a presentare. Allora, do il buon pomeriggio intanto al direttore Enrico Fedele. Ciao Enrico, ben trovato.
Ben trovati a voi.
Ben trovato Enrico. Con noi anche Massimo Brambati. Ciao Massimo, ben trovato.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ben trovati. Allora, vi voglio chiedere una cosa che prima abbiamo così affrontato con Stefano e voglio sentire anche Alessandro, Massimo e il direttore al volo. 100 giorni della panchina di Antonio Conte. Cosa ha migliorato e cosa deve migliorare? Alessandro, parto da te in studio, proprio un giro su questi 100 giorni.
La prima cosa più semplice, ha migliorato la classifica e non è una cosa di poco conto, ha migliorato la mentalità, ha riportato una mentalità vincente al Napoli, ha riportato entusiasmo e anche questo secondo me è una cosa molto molto importante, ha riportato quella che è la filosofia di Antonio Conte. In cosa deve migliorare? Secondo me soprattutto in un piano B quando viene fermato Lukaku, perché mi sembra di capire che oggi quando Lukaku viene fermato il Napoli va un po' in difficoltà, quindi deve trovare un'alternativa a Lukaku. Per il resto mi sembra fino a questo momento bilancio assolutamente positivo.
Massimo, vengo da te, mi lascio il direttore per ultimo. Brambati, le tue valutazioni
allora,
su questi 100
giorni.
Allora,
sono d'accordo con tutto quello che ha detto Alessandro, l'unica cosa è in cui non mi trovo d'accordo è Lukaku. Lukaku non è che l'hanno fermato, si è fermato lui. Cioè, secondo me Lukaku è fermo, non è che l'hanno fermato gli altri, non è, lui ha fatto spendere, bisogna essere onesti, quello che c'è da dire, ha fatto spendere 30 milioni a De Laurentiis per un giocatore che doveva andare a sostituire Osimhen e secondo me in questo momento Lukaku è evanescente, è assente. Non è quel giocatore che anche Antonio si aspettava di avere. Io so che tra di loro, tra virgolette, c'è stato una specie di patto a cui secondo me in questo momento il giocatore sta mancando, perché probabilmente c'è un qualcosa dentro che non si è sbloccato. Una certa cattimma, una certa voglia di far rivedere che anche dopo qualche anno puoi ancora essere il Lukaku dell'Inter e oggi non l'abbiamo ancora visto. Quindi io credo che Antonio ha ragione, Alessandro, Antonio sta facendo tutto alla grande, tutto benissimo, ci sta che in un percorso di questo genere poi ci siano anche delle cadute, Verona, Bergamo, Atalanta, a Napoli, ci può stare in un percorso di crescita di una squadra che deve magari prendere ancora la mentalità di questo allenatore completamente, perché sicuramente secondo me non è neanche al 50% con la mentalità sua, però Lukaku è uno di quelli che dovrebbe sicuramente dare molto di più.
Direttore Fedele,
ma io dico che Conte ha dato tanto, ma tanto sotto tutti i punti di vista, e soprattutto l'ho trovato diverso, io che l'ho conosciuto anche da giovane allenatore, perché non è stato ostinato, perché non è stato schiavo del suo tatticismo, del suo modo di giocare. Ha cominciato, aveva idea di giocare in un modo, poi ha avuto l'umiltà e l'abilità e l'intelligenza di capire che la squadra bisognava che giocasse in un altro modo. Però, ripeto, vorrei dire la mia. E io ho un'età, ma non solo quello di 3 anni fa. Se faccio 2 piani a piedi mi viene l'affanno. 3 anni fa li facevo. Se voi sperate che Lukaku possa andare ancora in profondità a essere il Lukaku di vicino a Lautaro, abbiamo sbagliato palazzo. È un giocatore importante, che ancora non sta in perfetta forma, che non è più il giocatore determinante, ma il giocatore funzionale a questa squadra, quale gioca all'italiana, alla Trapattoni, all'Allegri, volete, diciamo anche ad Allegri, dove fa con la forza della difesa la sua arma e poi va in contropiede. C'è, a mio giudizio, una cosa da aggiustare, e non so, prima Fabrizio forse diceva l'alternativa, questo è vero, a Lukaku che prende palla e fa salire le squadre per l'inserimento. qual è? È la posizione di McTominay, che io chiamo Marcantonio. Chiamo Marcantonio perché è un giocatore di una fisicità unica. Il Napoli sì. è l'unica squadra che ha 8 giocatori superiori a 1,87 8. Mentre prima teneva la squadra di Biancaneve e Sette Nani, con Insigne, Allan, Mertens, Politano, Isai, insomma, lasciamo questo, se lo divaghiamo. E Marcantonio è un giocatore determinante, e devono sempre giocare chi fa gol, però gioca per sé. E Conte lo ha richiamato perché faceva la prima punta. Lui si trova già in area di rigore, andando ad occupare lo spazio che dovrebbe occupare Clara, che molti criticano, che ha fatto 5 gol, tanto per essere chiari, ed è il capocannoniere del Napoli. Quindi, trovando McTominay, facendolo giocare in mezzo al campo e non soffrendo come abbiamo sofferto con il Como, come abbiamo sofferto con il Parma, anche a Cagliari abbiamo sofferto, allora abbiamo trovato una certa quadratura. E il Napoli, a mio giudizio,
anche con Lecce avete sofferto, Rico.
Sì, abbiamo sofferto, però sì, il problema è uno, abbiamo sofferto perché faceva la prima punta, cioè noi in mezzo al campo avevamo 2 giocatori in meno, tenendo presente che Politano sta facendo il quinto, che poi la favola dei 4 è diventato quinto perché Politano sta facendo il quinto. Allora dico, qual è l'alternativa a Lukaku? Non lo so. Qual è come fare l'alternativa? Quella di creare una... Il Napoli, a mio giudizio, anche se nella rosa l'Inter si fa preferire anche come proposta d'attacco, ma è più squadra da campionato italiano. Non so se mi sono spiegato. Giovane italiano.
Sì, ho capito.
Chi si vuole divertire a vedere le sovrapposizioni, il portiere che scarta, fa i passaggi, deve andarci anche questo.
No, io voglio chiedere a Stefano una cosa.
Sono perfetto il direttore.
Però
fedele,
c'è un messaggio che ti rigiro e ti dicono: Lukaku ha fatto bene quando aveva anche Lautaro vicino.
No, guarda, il passaggio,
non è che gli manca una
palla, ma pure di palla.
Sì, ma il passaggio di Rico va oltre, di una finezza e di una sapienza calcistica eccezionale. Cioè, non tutti noi siamo uguali a 3 anni prima.
Esatto.
Quindi, però, lui dice: no, Lukaku non è più determinante. Deve essere funzionale,
funzionale.
Quindi se il Napoli si sintonizza, se trovano un compromesso Conte, perché Conte sta con la penna in ebollizione, perché c'è, sai, questa cosa dentro non detto, cioè, non è che ho toppato l'attaccante qua. Io pensavo di un Lukaku diverso, no? Sono cose che non si pensano ma non si dicono,
certo.
E allora il compromesso cui faceva riferimento il grande Enrico, cioè troviamo una via di mezzo. Non sei il fenomeno di 4 anni fa, però qui per vincere mi devi fare certe cose. E può essere anche velenoso, diciamo, e pericoloso là davanti, facendo un altro tipo di calcio e trovi un compromesso, perché è sempre una bestia, un armadio là davanti, un punto di riferimento. Però ha detto bene Fedele, cioè Lukaku, finita la storia di 4 anni fa.
Il tempo passa, no. per noi, figuriamoci pure
Fedele,
il giocatore, ma no,
all'imprimatura ha dato però, bam, ha stampato con la cera, timbro, però, e quello è.
Lì il Napoli è anche un giocatore, dal mio punto di vista, spesso sottovalutato, che è Simeone.
Lo sai, lo volevo dire, però...
Simeone è un giocatore che può far bene anche nella manovra del Napoli, anche per come gioca Conte. Non è Lukaku, per l'amor di Dio, ma davanti alla porta è un giocatore che io vorrei sempre avere,
E farebbe comodo alla Juve in questo momento, visto che Vlahovic ci ha fatto crack, insomma, quindi andiamo nell'altro argomento,
alla
caro
Juve
Santarelli,
farebbe
perché...
comodo anche Ciccio Caputo, insomma,
ho capito, però insomma adesso, ma infatti... posto che non c'è una lesione muscolare, va monitorata,
sì,
giorno per giorno,
ma anche Douglas Luiz non ha lesioni muscolari, eppure è sparito da 2 mesi. Per me Vlahovic si vedrà fra un mesetto.
Per me non ci sono lesioni muscolari.
Vai Massimo, che cosa c'è? Vai Massimo, che c'è? Dai, vai.
Per me c'è qualcosa di strano in questo infortunio.
Del tipo, Massimo, spiegati.
Per me c'è qualcosa...
Tu dici dopo le dichiarazioni? Dopo le dichiarazioni.
Per me c'è qualcosa... Posso?
Sì, sì.
Per me c'è qualcosa dietro quello che ha detto lui mentre era in nazionale e dietro il fatto che il procuratore di Vlahovic, congiuntoli, non si guardano nemmeno in faccia. Attenzione. Attenzione.
Che dice?
È qualcosa che, se non c'è un dirigente bravo che rimette a posto le cose, Vlahovic, ricordiamoci che va in scadenza a giugno 2026 e a giugno 2025 per me è già un giocatore a, a scadenza. Attenzione, io non sono così convinto di questo infortunio, come so per certo che Dragan Subis vuole andarsene via, questo lo so di per certo.
Addirittura.
Attenzione, perché ci sono delle gestioni all'interno di questa Juve che secondo me sono fatte da persone che secondo me trovano, a mio avviso, in questo momento delle grandi difficoltà. Mi limito a dire questo.
Ok, ok. Sentiamo...
Chi ha fatto questa squadra delle grandi difficoltà? Tra l'altro ha speso, secondo me, i soldi. Io ancora non capisco se c'era bisogno di prendere un portiere a 20 milioni quando avevi Szczęsny Perin e partire un campionato con Milik, Zoppo e unica punta Vlahovic. Questo sicuramente è un tema barra dilemma che insomma credo
che si porterà avanti,
si
certo.
Stiano domandando.
Sì. Posso, che ne pensa il direttore Fedele di questa cosa? Dalla grande esperienza che tu hai.
Beh, è fuori dubbio che la Juve ha cercato di risanare i conti, tenendo presente che è vero che ha speso 200 milioni, ma ne ha incassati 155. Il Napoli ne ha speso 149. Quindi tieni presente, quando mi dicono che il Napoli lotta per la Coppa Europa solo per andare in Champions, io mi metto a ridere, mi senti?
È vero.
Noi spendo 150 milioni per più 20 stare... milioni per lo staff.
Sono d'accordo.
Quindi diciamo le cose pratiche.
No, giustissimo.
Per quanto riguarda la Juve soffre questa due cose. La prima cosa, non c'è stato attaccante, qua non si discute. Cioè Vlahovic, che è un bel attaccante, ma non è attaccante da Juve. E i giocatori da Juve, io lo dicevo la volta scorsa, la formazione della Juve aveva i brividi. Non so sempre, ma magari i brividi pure quando vede la nazionale italiana, io che sono abituato ad altri giocatori. Quando vede giocare Fagioli, Miretti che giocava e poi se n'è andato, Cambiasso, i ragazzi dell'Under 23, Motta che fa Padre Pio, e dico scusatemi, ma che sta succedendo qua? Ma i giocatori veri, chi sono?
Ho capito, però.
Ma io non voglio parlare dei tempi di Durham e di Cannavaro, lasciamo aperto anche di Brambati, che tutti, ma pure i tuoi, oggi giocatori come voi, Brambati, ma no, ma che è presente, perché aveva le stimmate del difensore. Oggi ditemi un giocatore che ha le stimmate del difensore, cioè oggi parlavo col capello.
Sì, ma questo siamo d'accordo, però purtroppo la
realtà
manca, è questa.
La Juve non è una squadra che può lottare per vincere il campionato, dai, su, ma manca qualche difensore vero, manca un leader vero in difesa, manca un leader vero.
Ce l'aveva, purtroppo ce l'aveva, Bremer, poi si è rotto.
Si è rotto,
Bremer era il giocatore ideale, non ci sta. E giocano giocatori che potrebbero giocare in squadre di media classifica. Ditemi quale giocatore.
Ma questa situazione di Vlahovic, Enrico, tu come la vedi?
Io sono molto su Brambati, che è molto più informato di me. Io credo che sia un gene. Il gene dei giocatori, e io ne ho avuti, serbi, croati, hanno questa situazione dove il patto economico è di una importanza unica, non che per noi non lo sia, però là ci stanno più procuratori, io le ho vissute queste cose. Sono dei giocatori tecnicamente sublimi perché vengono dalla scuola da Lupiano, però sono, a mio giudizio, inaffidabili.
Stefano, voglio sentire anche un tuo pensiero, anche Alessandro, quello che ha detto Massimo, ci fa fare una riflessione, di che tipo?
Massimo ne sa forse più di noi. Prima abbiamo parlato nel blocco precedente di questa situazione che è clamorosa. Insomma, una squadra come la Juve si ritrova con un attaccante disponibile, un altro che sapevi che sarebbe andato incontro a un'operazione imminente, e così è stato. Mi riferisco a Milik. Cioè, se è la Juventus e devi giocare su tre fronti, devi giocare, come diceva giustamente Alessandro, devi avere l'obbligo di stare lì fino in fondo, e neanche credo, non lo so, una squadra di centro classifica, c'è cioè un attaccante e mezzo, o no?
No, beh, considerando che poi, l'altro anno ne aveva tre per una competizione.
Quindi questo è abbastanza clamoroso, poi per il resto vedremo, perché ecco, Douglas Lewis ha detto, Massimo, è un mese che ci dicono che non ha niente, però non gioca. Gonzalez ci dicevano che 20, avrebbe ripreso 25 dopo 25 giorni, sono passati due mesi. ragazzi,
Durham è un buon giocatore, ma è un giocatore.
Sì, sì, poi tutto il resto.
No, è un giocatore di fatica.
Cioè, nella campagna qui, sì, adesso siamo al 20 novembre, domani siamo al 19 novembre. Al 20 novembre possiamo dire che con Sessão, Kalulu e questi.
Beh, anche Turam.
Turam, bravo.
Sono i tre,
sono i tre che ti hanno cambiato la vita, cioè la vita, nel senso, in questa campagna qui. Il resto sono stati spesi, è vero, come dice Enrico, ha corretto il bilancio, il saldo attivo, però Enrico, cioè, saldo attivo e passivo, sono 200 milioni, sono 200 milioni di spesa, dai, su, sono 200 milioni di spesa, Enrico, poi mi fai 155 più 55 meno qua, radice quadrata di 4, 200 milioni, e non sei, hai speso 200 milioni, non sei per chi, fino in fondo.
Io, ragazzi, voglio, siccome mi ha incuriosito quello che ha detto Massimo sul rapporto anche delle frasi precedenti, Alessandro, poi vado dal direttore, pensi che ci possa essere un risentimento di Motta dopo quell'uscita e quindi vabbè, ma adesso c'è l'infortunio, va monitorato o meno, ma, e possa lui mise fuori Arnautovic?
No, io credo che Motta, se è il mio turno,
sì, no, sì, vai, vai, sì, no, sì, sento, certo, poi certo. Alessandro, vai.
Io credo che Motta sta verso, come ti devo dire, Piacenza, perché ancora non ha monitorato che Bologna è una cosa e la Juve è un'altra cosa. Cioè, credo, quella mia, con tutta l'affetto, lo vedo un po' presuntuoso. Vedo che qua la dobbiamo smettere con gli allenatori che fanno la differenza. Senza il giocatore la differenza non la fa nessuno. L'allenatore può essere bravo soprattutto sui giocatori medi, medi, e con ciò che lui migliora non può fare la Coppa UEFA, ma con i giocatori veri l'allenatore deve essere quello di una onestà intellettuale e cercare di ottimizzare quelle qualità,
valorizzare le qualità, giusto Enrico?
Sono quelli che fanno la differenza.
Aspetta,
amico mio,
aspetta, ti fermo un attimo Enrico, voglio sentire anche Alessandro.
Enrico è un maestro, Enrico è un maestro, e ascoltarlo è musica per le mie orecchie. Io non lo so se è presuntuoso o meno Motta, certamente è uno che ha un carattere molto forte, lo abbiamo visto a Bologna quando ha messo fuori rosa Arnautovic, l'abbiamo visto comunque anche a Spezia quando mise fuori rosa Nzola. Io
quindi ti aspetti adesso che parcheggia pure Vlahović?
Io mi sono confessato, no, di là Radio Bianco, ne ho detto, a me Motta piace, mi piace al 98%, non posso dire il 100% perché 100% non c'è mai, mi piace, però gli riconosco il fatto che secondo me debba ancora capire che Bologna è Bologna, senza togliere niente a Bologna, e Torino è Torino. Chiudo dicendo
la Juve.
Le parole di Vlahović possono essere state anche parole antipatiche, tutto quello che vogliamo, ma secondo me un grande allenatore quale Motta è un allenatore che a un certo punto fa anche un passo verso il suo giocatore, perché siccome qui non stiamo parlando di Alessandro Santarelli, ultimo degli attaccanti, ma stiamo parlando comunque di un attaccante forte, poi può piacere, può non piacere,
ha fatto 50 gol con la maglia della Juve,
attaccante forte. E allora alzare un muro tra allenatore e giocatore per me è sempre sbagliato. Allora Vlahović non doveva, ok, però se questo poi diventa motivo di scontro, ci va di mezzo la Juventus. Non perde Vlahović o perde Motta, perde la Juventus. E allora io mi aspetto che si faccia un passo verso l'altro, una riflessione, un ragionamento, poi ognuno rimane delle proprie idee almeno da qui a gennaio, però ci si viene incontro.
Massimo.
Ma allora, devo dire, allora innanzitutto allora io ho qualche notizia, ce l'ho da Torino, e mi dicono che Motta e lo staff al completo sono abbastanza incazzati per le parole di Vlahović che sono state dette quando era in conferenza stampa con la Serbia. Detto questo, per onestà intellettuale, però devo anche dire che io l'anno scorso, forse due anni fa, avevo criticato la preparazione di Allegri per i diversi infortuni, e devo dire che i muscoli anche quest'anno alla Juve sono saltati. Non so se in funzione della preparazione di Motta, però Thuram, Douglas, Nico Gonzalez, lo stesso Consensao, ora punto di domanda Vlahović, cioè, mi sembra che ci sia qualcosa comunque. Però io non vado molto lontano a dire e a essere d'accordo con il direttore quando dice che trova presuntuoso questo allenatore. Io non so se usare questo aggettivo, però sicuramente spesso e volentieri insomma si passa attraverso il fatto che se la Juve vince quasi mi sembra che abbia vinto lui, mm-hmm. quando invece perde e fa anche brutte figure, perché io non vorrei dimenticare che se avesse fatto la stessa partita che ha fatto con lo Stoccarda l'avesse fatta Allegri, ne staremo ancora parlando.
No, io voglio solo dire una cosa,
noi dimenticata, cioè ragazzi, se finiva 5-0 per lo Stoccarda c'era niente da dire, quella partita.
Massimo, io se posso intervenire dico solo una cosa: a Napoli usiamo una metafora dialettale, noi siamo 0 o 90, cioè praticamente la via di mezzo non esiste. Noi abbiamo santificato, già è diventato santo, Motta già è diventato santo, cioè né è meglio di Mourinho, c'è meglio Capelli, c'è meglio Ancelotti, c'è meglio di eccetera, eccetera. Allora facciamolo prima beato, perché
però questo,
beato significa devi vincere, gli allenatori sono bravi quando vincono, il secondo è il primo dei perdenti.
Aspetta un attimo vai. Direttore, no Massimo aggiungi e poi lascio la parola al direttore. Prego.
No, aggiungo solo a ragione di quello che dice, che scusatemi ma dopo 3/4 partite si parlava già di vanolismo per Vanoli,
Sì, questo
ricordiamoci anche questo.
Non me l'ho toccata a Vanoli che mi fece vincere una Coppa UEFA, Non me l'ho toccata a Vanoli.
Che ci ha vinto una Coppa UEFA, è vero.
Vabbè. Una Coppa UEFA Mosca contro l'Olimpico Marsiglia. Allora, non me l'ho toccata. Il problema è proprio questo, cioè facciamolo prima beato.
No, è chiaro, dice facciamogli prima fa il percorso.
Mamma mia,
vediamo, dai, adesso certo si fa, vediamo quello.
Comunque,
che succede.
Che la Juve fa quarta in classifica è una notizia, se no deve andare delle... Ma voi siete convinti che la Fiorentina o qualche altra squadra reggono fino alla fine? Che le 5 sono le squadre, 4 vanno in Europa e uno così. Quindi quando mi dicono il Napoli, la Juve, ma per forza le altre si perdono, le altre vedrai prima o poi succederà, perché non sono abituato in alta montagna, io sono uno di mare.
Dici quelli in alta montagna,
Enrico scusami, aspetta che a proposito di questo, aspetta, non è una provocazione, voglio sapere veramente da te, ma il Napoli secondo te regge fino in fondo?
Sì.
Il Napoli deve
fino in fondo dove?
Deve pigliare
per la quarta posizione, per la terza o per lo scudetto?
Il Napoli ha l'obbligo di vincere lo scudetto.
Ti dico anche il motivo,
non parlo da tifoso.
Appunto, il parere da esperto. Secondo te, sinceramente, ha una rosa per vincere lo scudetto?
No, la rosa, l'Inter è migliore come proposta di gioco.
L'Atalanta è meno forte del Napoli?
Chi?
L'Atalanta è meno forte del Napoli?
Sì, si perde. L'Atalanta è, non la vedo mai come squadra da giro.
La Lazio
d'Italia
è meno forte del Napoli?
Sì, sicuramente. Sicuramente. Ma chi lo campionato è lui? sai come dicevano i miei vecchi antichi, il mio nonno e il mio bisnonno? Voglio a corso, sapete, o sing.
I cavalli si vedono alla fine.
E già la gente, i giocatori che non sono abituati a reggere la pressione dei primi classifici, tutti alla fine hanno una performance. Quindi sono squadre da Giro di Lombardia, da Milano-Sanremo e non da Tour de France.
Va bene.
A me mi rinfranca questa cosa detta da
questo è il mio pensiero, ma non perché per il Napoli, per carità, perché la rosa dell'Inter è più forte, non vorrei, è più forte e ha più proposte. Però io credo che l'allenatore dell'Inter in questo momento, per accontentare tutti, fa 4 gol e ne piglia 4. Non è possibile. Cioè delle sostituzioni per accontentare. Non è possibile. Ecco, più per demeriti dell'Inter, che il Napoli deve fare il suo campionato da che cosa? Dal mantra del calcio italiano. Vecchio contropiede. Ricordatevi, noi abbiamo vinto il 2006, l'82. Il 2006 i campionati europei con il contropiede, ma siamo diventati tutti figli di Cruyff e di Guardiola. Ma ve voglio bene, dai.
Bene, bene, grazie. Bene, io mi devo fermare perché mi devo fermare. Allora,
sei un uomo di neve, ti vedo sulla neve, che fai? Ma che fai? No, pa neve, non hai freddo?
Io sulla neve. No, dove sono neve? Dove?
No, picca lì, scala, no, scala le vette, ma a piedi.
Ho corso in montagna.
No, ho visto sul tuo sito.
Ah, sì, ho corso in montagna.
Stai sulle Alpi, dove stai? No,
negli Appennini. Negli Appennini sono andato.
Un po' faremo il memory al picca.
Andate a mare.
Grande direttore, un abbraccio, Enrico Fedele.
Ciao, ragazzi.
Un abbraccio, Massimo. Ti saluto anche a te. Ci sentiamo prestissimo.
Ciao, Massimo.
Un abbraccio. Ciao, Massimo. Un abbraccione.
Pensa che a me qualcuno. Tu vai via. Mi aveva detto che ero mezzo scemo perché, perché qui me lo dissero, perché chi? Avevo detto che se no il Napoli la vince lo scudetto.
No, ma il Napoli
chi è?
Qualcuno mi disse che ero mezzo scemo.
C'è una tendenza a nascondersi, ma io sono d'accordo con te. Come fanno a non giocare per lo scudetto a Napoli? Spendi 150 milioni. No, ma la domanda qui ci sta. Però
a Tigre,
però a Tigre fa, viene qui per fare la presenza. Ma te ne devi andare?
Sì, perché c'è Marangio che mi rompe le scatole. Però torno,
vieni presto. Torni presto.
Vengo a fare calcio.
Noi sempre facciamo
la sorpresa di Natale.
Però posso dire una cosa in chiusura?
Sì. Dine due.
Perché volevo puntualizzare, però sembra che adesso. Sì. Io non sono d'accordo su Motta, che per me non è un presuntuoso. Cioè, è uno bravo.
Io questo non lo so.
Ma presuntuoso, ma perché secondo voi avete conosciuto mai allenatori bravi non presuntuosi?
Sono d'accordo.
No, non facciamo, mamma, non facciamo.
Sono tutti un po' presuntuosi.
Sono tutti un po' presuntuosi.
Se no, non ci arrivi. La presunzione è relativa. Poi se diventa.
Sai, secondo me,
no?
Uno che non è presuntuoso, chi è?
Cioè Lippi, secondo te, quando è andato alla Juve non era uno qualsiasi.
Ranieri.
Tu dici che uno...
Per me Ranieri...
Ma guarda che se arrivi a quei livelli...
Ha detto bella gatta da pelare. Per forza mi hanno chiamato. Che mi chiamavano? Se stavano primi in classifica.
Grande. Grande Claudio.
Benedetto uno non presuntuoso, vi saluto. Spalletti.
Yes. No,
ma sono tutti bravi. Sono tutti anche presuntuosi. Cioè presumono di essere bravi.
Certo.
Cioè, scusa.
Ciao ragazzi. Bla bla bla.
Grazie, va bene, ci vediamo presto.
A presto, ciao, break per noi.